Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in linea telefonica con Carla De Bernardi. Ciao Carla e ben arrivata.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Missione Francescana. Io ricordo che ho fatto il cammino di Assisi, da Dovadola ad Assisi. È stata una delle esperienze più belle della mia vita. Sono una francescana nel cuore, anche se non di fatto, ma Francesco è il mio idolo.
Allora, chi ci ascolta da un po' di tempo, con Carla abbiamo fatto una bellissima chiacchierata sul Cimitero Monumentale di Milano, perché lei, essendo la presidentessa di questa associazione Amici del Monumentale, ci ha portato così a camminare nel Monumentale. E questa volta l'ho risentita perché, essendo Carla un'autrice, scrittrice, fotografa, insomma, ha messo così alle stampe un ulteriore libro, dopo tutti quelli sul Monumentale. Uno dal titolo molto curioso e da come è scritto, insomma, ti faccio i complimenti, perché è Storia di Milano, guida per curiosi e ficcanasi. Detto così sembra una cosa lineare, però nel libro, poi chi vedrà la fotografia del libro lo vedrà scritto proprio in un modo un po' particolare, che è un libro che si può leggere in due modi diversi, insomma. Storia di Milano oppure Guida per curiosi e ficcanasi. Come mai ti viene in mente di fare un libro di questo genere?
Allora, la cosa è molto semplice. Io quando ho cominciato ad andare al Monumentale nel lontano 2008 e a interessarmi al Monumentale, del quale sono diventata una, oltre che un'appassionata, posso dire senza falsa modestia, sono diventata un'esperta, perché conosco veramente tanto del Monumentale. Allora ci ho scritto dei libri. Poi a un certo punto avevo scritto tutto quello che potevo sul Monumentale. Non è detto che io abbia finito, però mi sembrava di essere arrivata comunque a un punto abbastanza fermo. E attraverso le opere del Monumentale, gli artisti, i defunti, la storia del Monumentale, io mi sono accorta che la storia di Milano, che è la mia città, la conoscevo però a grandi linee. E mi sono detta, ma perché adesso che ho tempo, perché sai, siamo stati 2 anni chiusi dentro, no? Non scrivo una storia di Milano per persone appassionate, curiose e ficcanaso, perché io non sono una storica, e questo è bene dirlo, perché non è un libro, non è un saggio storico. E tra l'altro, se c'è qualche errore, qualcuno lo trova perché invece è uno storico o ne sa più di me e me lo segnala, sarò ben felice poi di correggerlo. Non sono una storica e non sono una guida turistica, quindi quello che io ho scritto è un libro per persone come me che vogliono conoscere la storia di Milano in maniera un po' lieve, un po' allegra, un po' ironica, ma conoscendo bene i fatti storici. Perché Milano ha una storia antichissima, nasce nel 600 a.C. più o meno, gli storici hanno un po' di secoli di come si dice, ballano un po' di secoli, però sono 2500 anni di storia ed è una storia meravigliosa. Fai conto che Milano nel Rinascimento se la batteva con Lorenzo il Magnifico, cioè Milano era attrattiva per personaggi come Leonardo e Bramante che sono venuti a Milano. E Milano ha una storia veramente bella, piena poi di aneddoti, di episodi curiosi, e poi ha tante opere d'arte che sono un po' bistrattate, perché noi consideriamo Milano sempre un po' la sorella povera delle città d'arte, no? Perché non abbiamo il Vaticano, non abbiamo le chiese di Firenze, non abbiamo i canali di Venezia, però Milano, per chi ha, come dico io nell'introduzione, cuore e occhi attenti, ha tanti capolavori. E io li ho inseriti nella storia di Milano, ovviamente in modo sintetico, perché non sono appunto una critica d'arte, una storica dell'arte, ma sono una persona che conosce la sua città. E quindi sono andata a rivedermi tutte queste opere che poi cito, sono andata a rivedere i palazzi, sono andata a curiosare nei cortili, sono andata negli archivi storici, sono andata, ho letto tanti libri sulla storia di Milano, tutti quelli che ho trovato, e a quel punto mi è venuta fuori una storia di Milano un po' diversa dalle altre, perché è un po' più lieve, è un po' più appunto per curiosi e ficcanaso che non per persone seriose che vogliono una sequenza, diciamo. C'è la storia di Milano ed è precisa, però è trattata come ho trattato le vicende del Monumentale, quindi con una certa, in modo narrativo. Ecco, io sono una narratrice, quindi ho narrato la storia di Milano nel modo più preciso possibile, perché non mi potevo permettere di sbagliare, E nonostante questo qualche errore ci sarà e me lo faranno notare, perché c'è sempre chi ne sa di più di te, normalmente è così ed è giusto che sia così, però mi sono informata tanto e ho corretto e mi sono basata soprattutto sulla storia di Milano di Pietro Verri. Pietro Verri è un conte e un intellettuale milanese degli anni dell'Ottocento, fondatore col fratello della rivista Il Caffè, e Pietro Verri ha scritto la storia di Milano fino alla fine del Settecento, quindi fino agli inizi dell'Ottocento. Lui parla dell'ultimo imperatore e duca di Milano, che è Leopoldo II, nel 1790 e qualcosa, e poi la sua storia di Milano si chiude. Da lì in poi sono andata a cercarmi altri libri, il fondamentale Storia di Milano di Guido Lopez e tanti altri libri che sono usciti nel frattempo. E quindi mi sono messa a raccontare Milano, e come dicevi tu prima, il libro ha due letture. Una è iniziare dall'inizio e finire dopo 450 pagine, ma non spaventatevi, ci sono più di 100 foto e quindi non sono in realtà 400 pagine da leggere. E poi c'è una cronologia, poi c'è un dizionario milanese di parole e proverbi, c'è un'introduzione di Gian Giacomo Schiavi, che è un importantissimo giornalista del Corriere, che mi ha fatto una bellissima prefazione, quindi ci sono veramente tante foto, molto belle, che ho cercato con molta cura, e quindi è un libro importante come mole, però non così come si potrebbe credere quando lo si prende in mano. E si può leggere tutto d'un fiato, cioè inizia dal 600 a.C., fondazione di Milano, e arrivi in fondo. Oppure puoi dire: io sono interessato solo al periodo napoleonico, quindi ti cerchi nell'indice, identifichi il periodo napoleonico e te lo vai a leggere. È chiaro che è inserito in un impianto cronologico, quindi Napoleone viene dopo gli austriaci, quindi è chiaro che devi sapere dove collocarlo, e a quel punto ti leggi Napoleone, oppure ti leggi la storia di Francesco Sforza. È ovvio che ci sono libri specifici su Francesco Sforza e specifici su Napoleone, e io non ho la pretesa di essere esaustiva, io ho la pretesa di dare, o più che la pretesa, il desiderio di dare una visione rapida, sintetica e anche facile da ricordare, perché tu di Napoleone, se ti metti a studiare i tomi voluminosi su Napoleone, vuol dire che proprio quell'argomento è il tuo argomento, ma se vuoi sapere quando è arrivato a Milano, cosa ha fatto, come è stato accolto, con chi era, perché se n'è andato, perché è tornato e quando è stato cacciato, che è tutto nell'arco di meno di 20 anni, ecco che il mio libro ti dà quel periodo, te lo racconta in modo lieve, per cui te lo puoi anche ricordare, ti puoi anche, e scopri perché si chiama Via Monte Napoleone, perché si chiama Foro Bonaparte, perché c'è l'Arco della Pace che ha fatto fare lui all'architetto Cagnola e tante altre cose. Quindi diciamo che è un, guarda, non mi vergogno a dire che è una specie di bigino. Una specie di bigino, come quando a scuola dovevi sapere appunto tutto di un argomento, ma dovevi saperlo in fretta. Ecco, in più in questo libro c'è una certa cura del linguaggio, perché io, essendo una scrittrice, ho cercato di narrare la storia come se fosse quasi un romanzo di Milano, ecco, quasi un romanzo di Milano.
Bello, dai, decisamente così, questa tua inizio di sviluppare questo tuo libro incuriosisce, direi che...
Io lo spero, guarda, perché pochi conoscono, io sai quanti amici mi hanno detto lo compro subito perché io la storia di Milano non la conosco. Sì, sappiamo tutti più o meno che viene fondata, sai, la famosa leggenda della scrofa semilanuta, no? Sappiamo che ci sono state le 5 giornate per cacciare gli austriaci, sappiamo che ci sono stati gli spagnoli, le mura spagnole, sappiamo più o meno la storia del Naviglio, ma la storia del Naviglio è bellissima ed inizia nel 200 e non è ancora finita, perché io quello che spero è che loro lo riaprano il Naviglio interno. Tu immagina come sarebbe bella Milano se avesse il Naviglio che parte da via Melchiorre Gioia e arriva in Barsena. Si potrebbe navigare da Locarno a Venezia e da Venezia a Locarno e poi a Como e al lago di Como, perché attraverso la Martesana si arriva poi all'Adda e a Como e quindi all'est dell'Europa. Cioè, la Lombardia ha 140 chilometri di navigli, ce li ha copiati Luigi XV, se non erro Luigi XV, adesso magari sbaglio il numero. Il Re Sole, no, forse il Re Sole, il Luigi XIV, comunque... La rete dei navigli lombardi con le sue conche, che sono poi le chiuse, no? C'è la conca del Pan Perduto, che è una roba meravigliosa da andare a visitare. Sì. E se si riaprisse quegli 8 chilometri di navigli che sono stati chiusi negli anni 30 del Novecento, per lo più per motivi di speculazione immobiliare, quello è stato il vero motivo, non sono stati i pretesti che hanno tirato fuori per chiuderlo, no? Che era malsano, che i vecchietti ci cadevano dentro, che i suicidi si sarebbero buttati dentro, anche perché bastava che si spostassero di 8 chilometri e potevano buttarsi dentro dove volevano. Però c'è stata una volontà di cambiare l'assetto urbanistico di Milano negli anni 30 e questo è stato fatto. E adesso sarebbe ora di riaprirli e rendere Milano una città europea tra le più belle, perché Milano è bellissima. Io invito tutti a considerare Milano una bellissima città e a cercare di capirla anche attraverso il mio libro. Non a caso io cito le chiese, cito i palazzi, cito i monumenti e anche parlo anche un po' di letteratura, racconto anche di persone che hanno scritto, non so, abbiamo avuto Manzoni, no? E non è l'unico scrittore importante milanese. Quindi cerco di fare un po' un affresco in cui rendo conto più che posso, perché sennò avrei dovuto scrivere 1500 pagine se avessi voluto, potevo andare avanti all'infinito.
Beh, c'è sempre
poi
il numero
anche
due.
Episodi minori, scusami?
Ho detto che c'è sempre poi il numero due, Storia di Milano.
Il numero due, sì. Vorrei considerarlo chiuso, però c'ho un'altra idea, sai, siccome noi scrittori quando finiamo un libro pensiamo subito a quello dopo, io c'ho già un'altra idea, che va al di fuori di Milano, perché Milano è una città metropolitana, formata da 136, 137, 132, non mi ricordo, comuni, e anche questa è una cosa importante. Adesso vorrei scrivere un libro in cui rendo conto di tutti questi comuni e di ognuno di loro scrivere le principali caratteristiche, perché ci sono intorno a Milano città come Legnano, come Gallarate, meravigliose, e quindi la mia prossima puntata sarà la città metropolitana. Però per tornare alla storia di Milano, ho inserito
Carla, magari ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo
molto
dopo.
Volentieri, okay. Così prendo fiato anch'io.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con Carla De Bernardi, stiamo parlando del suo libro Storia di Milano oppure Guida per Curiosi e Ficcanasi. E stavi dicendo appunto di questo così ipotetico secondo libro, ma ritornando a questo tuo libro, abbiamo sentito una canzone particolare, cosa ci puoi dire di questo?
Allora, la canzone è La Bella Gigo Gin, che tutti i milanesi conoscono, ma forse anche altre persone, perché è una di quelle canzoni che ha un ritornello talmente bello, no? La Bella Gigo Gin fu scritta perché, allora, lo collochiamo storicamente, siamo nel 1858 e ci sono ancora gli austriaci a Milano, no? E quindi ci sono i patrioti, quelli che vogliono cacciare gli austriaci e vorrebbero che Vittorio Emanuele II, re di Sardegna, cosa che poi accadrà, liberi l'Italia e Milano dagli stranieri e unifichi l'Italia sotto il regno di Sardegna. Nel 1860 questo, come sappiamo, succederà. E quindi per spronare Vittorio Emanuele II a darsi una mossa, viene composta la Bella Gigogin. La compone un compositore che si chiama Paolo Giorza e la scrive in dialetto perché sperava che il nemico non la capisse. E nella Bella Gigogin inserisce la malada, cioè l'ammalata, che non vuole mangiare la polenta, perché la malada è la Lombardia e non vuole mangiare la polenta che è gialla come la bandiera austriaca. Quindi è la Lombardia inferma per l'occupazione che si deve liberare e si rifiuta di mangiare la polenta. E quindi la presentano al Teatro Carcano nel 1858, la sera di San Silvestro, un trionfo, 8 bis, il governatore austriaco era presente in sala e immaginiamoci quanto masticava male il fatto che stessero suonando una canzone in milanese, anche se non la capiva. Però il brano ebbe un tale successo che quando ci fu lo scontro della battaglia di Magenta, la banda militare austriaca la intonò perché ormai gli era entrata nella mente, quindi la banda prima dell'attacco intonò la Bella Gigogin e i francesi risposero con le trombe col ritornello della Bella Gigogin. Quindi i due eserciti si fronteggiano al suono della Bella Gigogin col ritornello Daggala avanti un passo, era proprio lo spronare. Vittorio Emanuele dice fai un passo in avanti, fai qualcosa e liberaci dallo straniero. Quindi e questo è quello che succede alla battaglia di Magenta, che suonano, risuonano le note della Bella Gigogin. Poi c'era un fonema che era Rataplan, che imitava il rullo dei tamburi, e negli anni 50 divenne la sigla del Gazzettino Padano, e forse lo è tuttora, Rataplan, forse lo è tuttora. E quindi questa Bella Gigogin è una canzone veramente molto milanese, perché fa parte di quel periodo successivo al ritorno degli austriaci, perché gli austriaci vengono cacciati con le Cinque Giornate, ma tornano subito dopo, perché dopo le Cinque Giornate Radetzky riesce a tornare a Milano, e quindi è proprio una canzone di ribellione, una canzone di liberazione, ecco, e quindi è molto famosa per questo. E poi è molto carina la Bella Gigogin, non so, l'avete sentita?
Sì.
È veramente una canzone gradevole.
Senti, prima parlavi del tuo libro con, dicevi, chi sono aneddoti, curiosità, proverbi, ma quale curiosità si trova? Dimmi qualcuno.
Ah, guarda, ce ne sono talmente tante che non so da dove cominciare. Vediamo un attimo, aspetta. Beh, per esempio, questa non è una curiosità amena, però è molto importante nella nostra storia, e quando Milano fu bombardata nell'agosto 43 dagli alleati, fu rasa al suolo, e io lì ho trovato all'archivio di Milano, del Comune di Milano, delle foto strepitose, molto tristi, perché vedi Milano distrutta. Milano è stata completamente distrutta dalle fortezze volanti. E poi è stata ricostruita, e quindi questi bombardamenti, che sono durati più di tre giorni, ma durante tutto l'agosto, però il vero bombardamento grosso è stato tra il 13 e il 14 agosto 43, e lì è andata giù tutta la città. Fai conto che l'ultimo obiettivo colpito fu la Scala, e rimase in piedi solo, unicamente, il palcoscenico, perché era stato tirato giù. La Scala, per chi c'è mai stato lo vede, prima dello spettacolo c'è una saracinesca di metallo che copre il palcoscenico, e questo ha protetto il palcoscenico. E poi la Scala è stata ricostruita a razzo, e l'11 maggio del 46 è stata inaugurata con un concerto di Toscanini. Ecco, questa distruzione e rinascita di Milano è un episodio molto importante. E soprattutto io da lì parto con il racconto dei sindaci milanesi, parlo anche dei sindaci dell'Ottocento, perché i sindaci sono stati importantissimi per Milano, sono stati quelli che l'hanno resa quella che è oggi. Quindi io do ai sindaci molta importanza, e questa è una cosa, anche questa un po' particolare, perché nei libri di storia i sindaci sono citati en passant. Io invece per ogni sindaco dallo 61 dell'Ottocento, che si chiamava Antonio Beretta, ad oggi, quindi fino a Sala, di cui però parlo poco, perché essendo in carica non mi posso permettere di parlare tanto di Sala, perché sarebbe come dire poco gentile, però dico alcune cose fondamentali, e do molta importanza proprio al lavoro dei sindaci, dicendo cosa hanno fatto, come hanno trasformato Milano, chi più, chi meno, chi meglio, chi meno meglio, per non dire peggio, che non è una bella parola, però tutti i sindaci hanno delle particolarità e hanno avuto una visione della città che hanno messo in pratica nel loro mandato e che ha reso Milano quella che è. Non sempre in meglio, va detto, perché per esempio dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è stata una fortissima, anche lì, speculazione edilizia, perché i palazzi danneggiati erano talmente tanti che tanti proprietari, invece di ristrutturarli, li hanno abbattuti e hanno creato cubatura. Non c'era un piano regolatore applicabile in quel momento, c'era un piano regolatore che non era stato ancora implementato e quindi moltissimi abusi edilizi sono successi e sono stati distrutti dei quartieri interi di Milano, cioè da Piazza San Babila, che era una piazza con delle casette in stile gotico veneziano e adesso è solo palazzoni di marmo, fino a Piazza Missori, se qualcuno la percorre, vede che sono tutti palazzi uguali tra loro come stile e come epoca, perché è andata giù tutta una Milano antichissima. Idem dietro Piazza del Duomo, il quartiere che si chiamava del Bottonuto, che era un quartiere di trattorie, di osterie, di alberghetti, alberghetti a ore, è andato giù tutto per fare posto appunto a Via Larga, a Piazza Diaz, e si è persa una Milano molto preziosa. E poi per esempio tu mi chiedi un aneddoto, il Bottonuto era la zona dei postriboli, ma dei postriboli dei poveracci, non della gente chic. Il quartiere chic dei postriboli era Brera e a Via San Carpoforo, dove c'erano tante case chiuse e furono chiamate chiuse perché inizialmente le donne potevano, come ad Amsterdam, mettersi in mostra alle finestre e poi hanno chiuso questa possibilità, quindi le case chiuse. In via San Carpoforo ce n'erano tante, al 3, al 5, al 7, e infatti si diceva vado in San Carpoforo e sapevi che chi diceva vado in San Carpoforo andava a cercare l'amore a pagamento. E ci andavano i signori milanesi sposati, ci andavano anche i ragazzi milanesi quando dovevano fare l'inizio dell'età adulta, no? Venivano portati in questi luoghi, e il Bottonuto era quello dove succedevano le stesse cose ma per le persone di una classe sociale inferiore, però era un quartiere molto suggestivo. E si dice che l'anarchico Bresci, eccoti un aneddoto, la sera prima di uccidere Umberto I a Monza abbia dormito proprio al Bottonuto in una locanda sopra un ristorante, una trattoria che si chiamava il Pecet. Dove l'ho trovato non me lo chiedere, però l'ho trovato, e quindi racconto anche perché Bresci uccise Umberto I. Lo uccise perché aveva dato una medaglia d'oro a un generale che aveva massacrato gli operai che scioperavano per la fame. E quindi Bresci arriva dall'America, dove viveva a Patterson in una comunità di anarchici in esuli, e arriva proprio, dorme al Pocet, il giorno dopo va a Monza e uccide Umberto I perché aveva dato la medaglia d'oro al generale Baba Beccaris. Ecco, questo ti dice un po' dove andiamo a spaziare anche in avvenimenti come le grandi guerre, perché ovviamente le due guerre hanno inciso molto su Milano, anche se Milano non è stata coinvolta inizialmente per esempio nella prima guerra, ma poi i soldati che sono partiti sono stati una quantità e Milano ha perso tanti tanti soldati nella prima guerra mondiale e nella seconda è stata distrutta, quindi vedi bene che anche avvenimenti esterni a Milano hanno molto inciso sulla città. Poi ci sono i Visconti, gli Sforza, Ludovico il Moro, insomma c'è Napoleone, te ne ho già parlato, ma anche Maria Teresa d'Austria, che è stata una riformatrice col suo figliolo Giuseppe II. La prima dominazione austriaca è stata illuminata, la seconda è stata repressiva, ma la prima è stata un periodo di fioritura immensa per Milano, tant'è che io il capitolo lo chiamo Milano Felix, che è come, no, l'Austria Felix. Ecco, un'altra cosa che ti dico è che io i capitoli ho cercato di dargli un tono anche a quelli un po' ironico, per cui il capitolo sulla Spagna l'ho intitolato Olé, il capitolo su tre nipoti dei Visconti, i tre nipotini che ereditano il Ducato, l'ho intitolato Qui può qua, che sono i tre nipoti di Paperino. Cioè, ho giocato anche un po' con le parole, ecco.
Bello, dai, senz'altro da leggere. E pettegolezzi d'epoca cosa intendi?
Sì, ce ne sono. C'è per esempio Bernabò Visconti che fa rinchiudere in una cella e morire di freddo e di fame la figlia Bernarda, che aveva avuto da un amante, perché poi avevano tutti un sacco di figli fuori dal letto coniugale, no? nel Medioevo. Bernabò ha avuto tanti figli dalla moglie, ma poi ha avuto questa Bernarda da un amante. E si, questa ragazza era piccolina, cicciottella, bionda, con gli occhi azzurri, allegra, vivace, saltellante, e si dice che Bernabò fosse innamorato segretamente di questa figlia e la fa imprigionare e la fa morire, e la imprigiona nella torre che c'è, c'era, non c'è più, dove adesso c'è Piazza Cavour a Milano. Piazza Cavour c'è una pustella, una piccola porta, e lì c'era una torre, e Bernarda viene rinchiusa lì. Viene rinchiusa lì perché viene accusata di adulterio, cioè lei era sposata con un signore che non amava e lo tradisce con un cortigiano molto più giovane, e quindi il padre la fa accusare di adulterio, che era, lui lo commetteva abitualmente, ma evidentemente fatto dalla figlia era, non andava bene, e come dico, probabilmente era un pretesto, la fa imprigionare in questa torre della Rocchetta di Porta Nuova, dove lei muore. Fai conto che lei arriva una sera d'inverno e però fa freddo perché non c'erano riscaldamenti, poi figurati, stava entrando in una prigione, ma l'hanno accolta con secchiate di acqua fredda proprio per placare, dicono le cronache, i suoi bollenti spiriti. Poi viene tenuta in una cella al buio e a stecchetto finché muore, ed era in compagnia di una cugina, tale Andreola, badessa del monastero maggiore, credo quello di Corso Magenta, che era stata anche lei imprigionata per infedeltà e che, diciamo, è l'antesignana delle prodezze della monaca di Monza. La cosa, leggenda continua, perché si dice che il fantasma di Bernarda, vestito di nero, con il volto coperto da una maschera di cuoio, qualcuno dice da un velo scuro che non fa vedere il viso, e comunque avvolto il fantasma nel profumo di violette, quindi chi sentiva il profumo di violette sapeva che c'era in giro il fantasma della Bernarda, che si aggirava intorno al Duomo, e vabbè, la leggenda dice che prende sotto i bracci i passanti, e appunto che si terrorizzano, perché quando sentivano questo odore di violetta, profumo di violetta, sapevano che era il fantasma di Bernarda. Quindi capisci, ci sono tante piccole storie così, e ce ne sono veramente tante, in tutte le epoche. Per esempio c'è anche il fantasma del Duomo, che è detta la Carlina. La Carlina è una giovane sposa che va sul Duomo a ringraziare la Madonnina col suo sposo, perché si è sposata, ma questa Carlina sa bene di essersi concessa a un giovanotto prima delle nozze, e di essere incinta, non del marito, e quindi quando arriva sul Duomo, era una sera d'inverno, c'era la Scighiera, no? La Scighiera è la nebbia milanese, lei vede tutti i draghi e le guglie minacciose e le teste di drago che ci sono sul tetto del Duomo, si spaventa a morte, pensa che siano dei mostri veri e che la vogliano uccidere, divorare, perché ha commesso questo peccato di adulterio, e quindi il marito non lo sa, ma lei lo sa di essere incinta di un altro, e allora scappa tra le guglie, scappa nella nebbia e non sparisce. Il suo corpo non viene mai più ritrovato, ma si dice che anche il fantasma della Carlina si aggiri per il Duomo, e che le coppie che si sposano in Duomo, nelle fotografie si dice che si veda sempre un'ombra, e questa ombra è il fantasma della Carlina. Ovviamente tutto è leggenda, Sergio, però sono tutte leggende che io ho ritenuto di riportare, così come la leggenda della nascita della cotoletta alla milanese, perché è nata a Milano o è nata in Austria, come dicono gli austriaci, e lì c'è un dibattito. C'è chi dice che è nata in Francia, quindi sono Francia, Austria e Italia che dicono di aver inventato la cotoletta, e io riporto le tre fonti, in maniera che uno decida se vuole dar retta ai francesi, ai tedeschi, agli austriaci o ai milanesi.
Però la cotoletta è la cotoletta milanese, insomma, perciò…
lo so, però c'è chi dice che è nata in Francia, c'è chi dice che è nata in Austria, e comunque ha ottenuto la denominazione comunale nel 2008, la costoletta, la costoletta, perché la costoletta, la milanese, deve avere l'osso, non è la costoletta a orecchia d'elefante, che è la fettina difesa battuta, deve avere l'osso, e può essere o di vitello o di maiale, e la costoletta alla milanese nel 2008 gli è stata data proprio la denominazione comunale con una delibera di giunta, quindi è assurta ai ranghi di simbolo milanese la cotoletta.
Bene, Carla.
Sappiamo che c'è il risotto, c'è la cassola, anche di quello io racconto, perché anche la cassola ha un'origine antichissima, nasce nel 1200 con i monaci antoniani, capisci, monaci di Sant'Antonio, quindi ci sono tante cose in questo libro, se qualcuno si è incuriosito lo trova.
Sì, Carla, a questo punto così io tanto ti ringrazio di questa chiacchierata e rimandiamo queste curiosità al tuo libro, Storia di Milano.
Io ti ringrazio di avermi ospitato di nuovo.
Bene.
Grazie Sergio, grazie mille.
E a questo punto appuntamento al prossimo libro.
Sì, esatto, ci vorranno un paio d'anni.
Va bene, buon cammino Carla, grazie.
Grazie Sergio, grazie a tutti gli amici.